Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi, in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Benvenuti a Radio Economy, lo spazio di Umbria Radio dedicato al lavoro, economia, finanza. Io sono Federico Fabrizi, in regia c'è Francesco Panti. Oggi parliamo di scuola. Ne parliamo perché nei giorni scorsi, il 30 maggio, la scuola si è fermata, ha scioperato per il modo in cui vengono reclutati, cioè scelti, selezionati, assunti gli insegnanti, per come vengono formati, per le condizioni di precariato che toccano tantissime persone che lavorano nella scuola. E insomma, c'è molto da dire rispetto a questo. Ne parliamo insieme ad Erika Cassetta, segretario regionale CISL Scuola. Benvenuta a Umbria Radio e a Radio Economy.
Grazie dell'invito e a tutti, ben trovati a tutti gli ascoltatori.
Grazie per essere con noi. Allora, per prima cosa, partiamo da un numero. Quante persone hanno scioperato in Umbria nei giorni scorsi?
Allora, diciamo che parliamo, io le posso dare delle percentuali che sono oltre il 20% del personale che ha aderito allo sciopero. Siamo oltre la media nazionale, che comunque sta muovendosi intorno al 18%. Quindi diciamo che noi siamo, io mi considero per quanto riguarda l'Umbria, ma anche a livello nazionale, soddisfatti dell'andamento dello sciopero, soprattutto rispetto al momento in cui si sta svolgendo, al fatto che le organizzazioni sindacali hanno avuto pochissimo tempo per poterlo organizzare, soltanto un mese, e uno sciopero della scuola vede insomma bisogno di tempi, diciamo, diluiti e molto più lunghi per poter informare adeguatamente il personale rispetto appunto a quelle che sono le problematiche. Rispetto ad altri scioperi recenti, insomma, diciamo che è una buona lezione.
Altro numero, se diciamo che nel mondo della scuola in Umbria lavorano nel mondo della scuola circa 15.000 persone, diamo un dato corretto, esagerato, quanti siete nel mondo della scuola? E poi spieghiamo anche perché la scuola, i sindacati della scuola hanno deciso di scioperare nei giorni scorsi. Però intanto partiamo da un numero.
Io la definisco la fabbrica più diffusa, più grande della regione, perché parliamo di circa 15.000 addetti, in cui comprendiamo sia il personale cosiddetto di ruolo a tempo indeterminato che il personale a tempo determinato, quindi anche personale precario che non necessariamente va a colmare quello che viene definito l'organico, diciamo i posti vacanti del nostro organico, che sono, diciamo, quelli stabili. Complessivamente quindi arriviamo a questa cifra, e è una cifra significativa, comprendendo, ripeto, anche il personale ATA, cioè tutti coloro che fanno parte di questa bellissima comunità educante che certo sta soffrendo negli ultimi tempi.
Entriamo nelle motivazioni di questo sciopero. Perché il mondo della scuola ha deciso di incrociare le braccia e di fermarsi nei giorni scorsi? Per lanciare quale tipo di appello, di messaggio?
Diciamo che il motivo immediato è stata la pubblicazione in gazzetta del decreto 36, che possiamo definire del decreto legge 36, che possiamo definire un decreto omnibus, perché non riguarda soltanto la scuola, ma riguarda delle misure urgenti di attuazione del PNRR. Allora, io devo fare la precisazione che per quanto riguarda le misure della scuola e le risorse anche, che poi sono corrispondenti della scuola, noi abbiamo a disposizione a livello nazionale circa 19 miliardi. Questi 19 miliardi che devono essere, come dire, utilizzati in azioni e in riforme, di cui alcune molto importanti, per esempio la riduzione del numero alunno classe, la riforma degli istituti professionali o degli istituti tecnici superiori, la riforma della dimensione degli edifici scolastici, per citarne soltanto alcune.
Certo.
Tra queste vi era anche quella relativa al reclutamento alla formazione. Si è scelto di lavorare soltanto su questa misura. Su questa misura lo si è fatto, e quindi lo si è fatto soprattutto senza nessun confronto con le organizzazioni sindacali, con le associazioni del mondo del lavoro, con i genitori, insomma tutti coloro che fanno parte di questo arcipelago complesso che è la comunità.
Quel mondo che descrivevamo prima.
Esattamente, quel mondo che descrivevamo prima. Quindi nessun tipo di interlocuzione, nel merito, diciamo, si è entrati a gamba tesa in materie come la formazione. Non tanto il reclutamento, ma sicuramente per quanto riguarda la formazione è materia contrattuale. Si vanno ad intaccare risorse significative, soltanto in parte quelle attribuite dal PNRR, ma andranno poi a toccare la carne viva del salario dei docenti o dell'organico dei docenti.
Quanto quindi, guadagna, parentesi, quanto guadagna oggi un insegnante? Detta così in soldoni.
Dipende chiaramente dal momento della carriera. Possiamo dire che in termini all'inizio un insegnante guadagna intorno ai 1.100 euro al mese, mensili. A fine carriera arriviamo a 1.800 euro netti,
insomma.
Che è una risorsa, che è una assolutamente non adeguato per quanto riguarda appunto il lavoro che si richiede, l'importanza poi che teoricamente si riconosce all'insegnamento. Di fatto appunto questo ci sta a dire, in un mondo in cui le retribuzioni sono importanti per tutti, ma che segnano anche il riconoscimento sociale del valore, diciamo, di un lavoro,
certo.
Chiaramente diciamo che è una cifra inadeguata. Parliamo di insegnanti che hanno 35 anni di lavoro alle spalle? Non è che parliamo
che arrivano a guadagnare a fine carriera meno di 2.000 euro.
Assolutamente meno di 2.000 euro. Quindi le risorse non possono essere quelle che sono oggi a disposizione della scuola, quindi alla quale vengono tagliati organici. Parliamo di 9.600 unità di organico docenti, quelli che vengono detti organico di potenziamento, e che servono alle scuole, sono preziose per potenziare l'offerta formativa e anche purtroppo. Questa diciamo è un modo improprio di utilizzare l'organico di potenziamento, ma servono anche per quei momenti di sostituzione in cui non c'è abbastanza personale per le supplenze. Quindi sono risorse comunque importantissime.
Quanti docenti mancano alla scuola umbra, volendo stare sul nostro territorio, provando a fare un calcolo a spanne? Quanti insegnanti servirebbero, in base ai vostri calcoli, alla scuola umbra in questo momento?
Allora, dobbiamo fare un discorso che è un discorso che tiene conto, l'ho accennato prima, anche di quelle che sono le problematicità emerse con la pandemia. Questi due anni ci hanno detto che noi abbiamo degli spazi che non sono adeguati a quella che è la didattica che oggi dovrebbe essere messa in atto in una realtà complessa e soprattutto nella complessità, diciamo, di alunni, quali non possiamo rivolgersi semplicemente con la lezione frontale di 50, 40, 30 anni fa. Oggi i nostri alunni hanno bisogno, proprio appunto per la complessità della realtà in cui vivono, di una modalità di insegnamento con una modalità diversa, che si può realizzare attraverso spazi diversi, che garantiscano quindi didattica diversa, ma prima di tutto quella sicurezza, che sicuramente è vero, la scuola diciamo è stata tra e i luoghi di lavoro sicuramente quella che ha fatto meglio fronte alle problematiche legate al Covid, ma l'ha fatto con grande fatica e con grande sacrificio. L'avremmo sicuramente fatto meglio se avessimo avuto spazi a disposizione, non avremmo dovuto per esempio ricorrere alla didattica a distanza, che è stato necessario svolgere in quel momento, ma che potevamo in qualche modo risparmiarci se noi avessimo avuto degli spazi diciamo adeguati.
Quindi lei dice fondamentale intanto adeguati. Le strutture, gli spazi a disposizione.
Assolutamente le strutture che sono legate al discorso organici, domanda che lei mi ha fatto.
Certo.
Allora, diciamo che immediatamente non posso rispondere, ma dicevo prima che, o almeno non posso dare una cifra così che sia certa, però dicevo prima che nelle risorse tra le misure del PNR era prevista anche la riduzione del numero alunni classe, quindi per comporre una classe abbiamo bisogno normalmente di 25, 26, 27 alunni, a secondo chiaramente l'ordine e a secondo appunto il momento, diciamo, l'età degli alunni. Bene, se noi appunto fossimo intervenuti con delle risorse proprio sulla riduzione, su questa riduzione del numero alunni classe, noi avremmo risolto i due problemi che io le dicevo: una nuova didattica, una didattica più adeguata agli alunni che noi, con cui abbiamo a che fare. Per esempio, i tempi di apprendimento sono molto più ridotti rispetto alle generazioni precedenti, anche a seguito dell'utilizzo dei social media, no? E poi potremmo garantire quindi spazi adeguati per nuove didattiche e per la sicurezza. Questo comporta un numero di organici, evidentemente non un taglio di organici, ma un aumento e una riqualificazione dell'organico dei docenti. In Umbria, se andiamo a togliere per esempio l'organico di potenziamento nei prossimi anni, parliamo di togliere 1.000 persone. E quindi con un discorso, 1.000 persone soltanto per l'organico di potenziamento vuol dire organico non di precariato, ma organico diciamo stabile che noi abbiamo all'interno delle nostre scuole. E poi andiamo a togliere quelli che sono appunto la risorsa che ha bisogno di essere però qualificata, il cosiddetto precariato. Qui parliamo appunto di alcune migliaia, potremmo parlare di 3-4 mila unità di personale.
Un docente su tre è precario oggi, dicevamo, nelle scuole in Umbria, dicevamo, è corretto?
Dicevamo prima, possiamo mantenere appunto questo tipo di percentuale.
Questo è il quadro, questa è la fotografia della scuola in Umbria. Esistono a stretto giro in calendario concorsi, opportunità, diamo anche un'informazione di servizio così magari a chi ci sta seguendo, per chi volesse o stabilizzare la propria situazione all'interno del mondo della scuola o chi volesse entrare nel mondo della scuola? Io ne sento parlare a volte, rimbalzano concorso straordinario, straordinario bis nella scuola, ce ne sono diversi. Calendario alla mano, esistono questo tipo di opportunità ad oggi?
Vorrei fare la premessa che la una risposta contemporaneamente che ne ho dato quando abbiamo detto i motivi dello sciopero. Uno sicuramente il fatto che il governo è entrato in malo modo sulle risorse del personale, sia per i tagli organici che sulle risorse economiche. E d'altro canto a noi servono per il contratto, e questo è l'altro aspetto importante della mobilitazione della scuola. L'altro problema è quello del reclutamento, perché il reclutamento, così come viene proposto, è un reclutamento che prevede, per esempio, un ricorso dai prossimi anni, un concorso ordinario ogni anno, che è mera utopia. Noi non riusciamo, e che è una forma di stabilizzazione chiaramente del personale laureato, che ha il titolo di studio, noi non riusciamo a svolgere concorsi regolari neanche ogni 2 anni, che è la normativa più recente rispetto appunto alla stabilizzazione e al reclutamento del personale. Quindi quello che noi chiediamo sono delle misure realistiche, realizzate certamente da chi la scuola la conosce, ecco la necessità, anche l'urgente bisogno di un confronto tra il governo e il ministero e le organizzazioni rappresentative, quindi attraverso una stabilizzazione del personale precario. Ecco, quando lei parla di concorso straordinario, certo, ci rivolgiamo a queste figure, no? Personale precario che però non può essere, chi magari si rende conto che ha un diploma, e questo diploma lo può spendere attraverso le cosiddette MAD, cioè le mette a disposizione. Si mette, appunto, indica, invia il proprio curriculum alla scuola e può essere chiamato anche per svolgere dei ruoli delicatissimi come quella dell'insegnante di sostegno. È certo veramente vergognosa una cosa di questo genere, perché noi abbiamo bisogno che nella scuola entri personale che sia abilitato, che abbia un'abilitazione, quindi un sistema più semplice in cui non scompare il concorso ordinario, ma ripeto, viene realizzato attraverso tempi che siano fattibili, non attraverso un anno, è veramente mera utopia, e poi attraverso una stabilizzazione del precariato che permetta il riconoscimento attraverso l'abilitazione al personale che comunque appunto ha servito lo Stato e lo ha fatto, no? E teniamo conto che c'è ancora una sentenza della Corte Europea che chiede la stabilizzazione dopo 3 anni di servizio. Quindi immediatamente noi aspettiamo un concorso ordinario, che sono almeno appunto, dicevo, no? Ogni anno, ma sono mesi che lo stiamo aspettando, dovrebbe essere già uscito entro quest'estate, vediamo appunto se riusciamo entro l'autunno. E poi appunto abbiamo le misure di stabilizzazione, cosiddette TFA, per quanto riguarda il personale, l'acquisizione del ruolo come personale di sostegno, per il personale di sostegno, e concorsi di straordinari che però al momento non sono in vista.
In calendario. Grazie ad Erika Cassetta per essere stata con noi. Il tempo a nostra disposizione oggi è finito, ma di scuola torneremo a parlare con lei, perché obiettivamente è un settore fondamentale per lo sviluppo di un territorio, di un paese, e ha un valore importante per il lavoro in generale, per l'economia in generale. Grazie intanto oggi per averci fatto questo quadro significativo dei problemi, delle necessità, anche delle opportunità, mettiamola così, del mondo della scuola.
Io ringrazio voi, ringrazio lei e spero che ci sentiremo ancora. Avremo modo, la materia è veramente complessa e quindi diciamo avremo tante cose da dire. Quindi spero di essere nuovamente vostra ospite. Grazie comunque per l'ascolto e grazie per l'opportunità.
Grazie. Noi ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo.
Fra l'altro ti volevo dire, la vita non è male. Per quanto stare bene non sia poi così normale. Sorriso in faccia finto, in ventre lacrima innocente. Cos'è che conta veramente se la gente
odia la gente?
Fra l'altro ti volevo dire che la vita non è male.
Oh yeah.
Fra l'altro cosa ci vuoi fare? Sopra queste scale un po' si scende un po' si sale. Pertanto probabilmente il numero uno non conta niente. Comunque non conta più niente se invece di darsi la gente prende. E comunque si balla come bolle nell'aria. E si tagga la faccia che riaperta la caccia. E comunque si bacia l'italiana banana. Cuore in pavidi a galla, culi e sigari a vana. Picchia, bacia e picchia, il sudore ci appiccica. Il sudore ci appiccica, acci picchia. Fra l'altro giorno mi sentivo quasi un altro. Invece sono lo stesso dalla fine di un amplesso. I genitori fanno i figli e i figli genitori. Sul letto, sotto un tetto, tutti dentro. Fra l'altro ti volevo dire che la vita non è male.
Oh yeah.
Amico, cosa mi fai fare? Rubi, poi ci tocca ripagare. Che tanto sicuramente il ladro più furbo non ruba niente. Arrivo, sorride, si gira, tradisce, rapina e sparisce. E comunque si balla come bolle nell'aria. E si tagga la faccia che riapporta la caccia. E comunque si bacia l'italiana banana. Paviglia galla, culi sigari a vana, banana. Bacia, bacia, picchia, picchia, bacia e picchia. Il sudore ci appiccica. Il sudore ci appiccica. Acci picchia. Tuttavia voglio andare via, ma non trovo la stazione. Scapperò con un aquilone che mi aspetta sul portone. Tuttavia qui da casa mia vedo poco la nazione.
Eccoci, rientriamo dopo il break musicale e continuiamo a parlare di scuola, di formazione in qualche modo. Lo facciamo da un altro fronte rispetto a quello che abbiamo discusso finora, raccontando quella che possiamo definirla così, un'eccellenza della nostra regione, e capirete perché. Io do il benvenuto e ringrazio per aver accettato il nostro invito a Nicola Modugno, che è il direttore dell'ITS Umbria.
Ben trovato a lei e a tutti gli ascoltatori.
Grazie per essere qui. Allora, l'ITS, io lo dico così, poi lei magari mi correggerà, è uno di quei tasselli, di quegli anelli che collegano bene il mondo della scuola, il post-diploma, al mondo del lavoro. Io lo inquadro in questa maniera. Partiamo da qua. Quanti iscritti ha oggi l'ITS e, per capire proprio che cosa fate, in quali corsi, cioè che cosa studiano i ragazzi che si iscrivono all'ITS?
Sì, l'ha inquadrata sostanzialmente bene, nel senso che gli ITS, che poi sono stati denominati dalla legge che è proprio stata approvata nei giorni scorsi al Senato e ora passerà alla Camera, sono stati rinominati come istituti tecnologici superiori, sono proprio quel segmento di istruzione terziaria, quindi post-diploma, che a tutti gli effetti è mancato per tanti anni al nostro paese, ma che invece è molto diffuso e utilizzato in tanti altri paesi europei, a partire da un paese manifatturiero quale la Germania, al quale noi spesso facciamo riferimento.
Certo.
Quindi gli ITS sono proprio nati come istituti di tecnologia per avvicinare e risolvere, almeno ridurre in parte, quello che è il tema del mismatch, quindi del disallineamento fra domanda e offerta di lavoro, perché le imprese richiedono profili formati secondo specifiche che sono legate alla contemporaneità dei fabbisogni in termini di conoscenze e di tecnologie, e il mondo dell'offerta dell'istruzione in molti casi fa difficoltà a soddisfare questa domanda.
A stare al passo, diciamo, con le richieste delle imprese.
Sì, esatto, perché gli ITS hanno una caratteristica particolare, poi le dirò anche quali sono i percorsi, che è quella di ispirarsi proprio nella fase della progettazione della didattica e nella fase di erogazione, quindi delle docenze, proprio al sistema produttivo. Quindi si collabora con con manager, con imprenditori, con responsabili delle varie funzioni di impresa per andare a elaborare i percorsi di studi e renderli il più contemporanei possibili. E quindi questo cosa fa? Fa sì che poi i nostri studenti, nel momento in cui entrano in azienda, oltretutto è previsto anche un lungo periodo di tirocinio, siano già in grado di poter comprendere il contesto organizzativo, i processi produttivi e di andarsi ad applicare sugli stessi con competenze, ma anche con conoscenze, perché poi c'è una parte interessante del programma che comunque è deputata anche alla parte teorica, oltre che alla parte applicativa e laboratoriale che caratterizza molto i percorsi.
Il vostro lavoro. Io le ho chiesto prima quali percorsi, cosa studiano i vostri ragazzi. Io ho preso qualche appunto: meccatronica, digitale, biotecnologie, agroalimentare, marketing, turismo, sistema casa, insomma state lì, sui temi anche proprio attuali.
Noi stiamo sui temi attuali con programmi attuali e il denominatore comune di questi percorsi appunto sono le tecnologie. E noi affrontiamo il percorso meccatronico, che quindi banalmente diciamo combina informatica, meccanica ed elettronica, per andare a preparare i nostri giovani studenti a quelli che sono i principi di impresa 4.0. Noi sappiamo perfettamente che la competitività delle nostre imprese e quindi anche le opportunità di occupazione dei giovani, perché attenzione, il nostro primo obiettivo è sì soddisfare le imprese, ma ancor prima dare ai nostri giovani una prospettiva, no, soddisfacente di carriera e di sviluppo professionale. Quindi andiamo a formare i nostri giovani su quelli che sono tutti i principi di applicazione e di implementazione legati all'impresa 4.0, perché sappiamo appunto che le nostre imprese continueranno ad essere competitive solo laddove anche le PMI, non solo le grandi imprese, applicheranno i temi e inseriranno i temi della digitalizzazione e dell'impresa 4.0. E questo riguarda anche ad esempio l'agroalimentare, con il precision farming, con tutta una serie di tecnologie che vanno applicate alle produzioni agroalimentari per poter esse stesse rimanere competitive ed essere sempre più aggiornate.
Quanto dura un percorso di formazione nell'ITS?
Biennale, sostanzialmente, allora, gli ITS possono essere biennali o triennali. Rilasciano in quel caso diplomi EQF5 e EQF6, è un tecnicismo, ma significa che è un livello di istruzione terziaria riconosciuto a livello europeo. Non, prevalentemente sono biennali, i nostri percorsi sono tutti percorsi biennali. Il primo anno è articolato in una fase di aula teorica ma soprattutto laboratoriale. Prevalentemente il secondo anno è un tirocinio curriculare condiviso e studiato appositamente per il singolo studente in funzione dell'azienda nella quale andrà a fare la sua esperienza.
Certo. Modugno, ci fermiamo un attimo, facciamo una pausa, solo un momento, e poi torniamo perché voglio approfondire con lei altre questioni. Pausa e poi torniamo.
Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale. A cura di Federico Fabrizi, in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.